In collegamento con noi il professor Paolo Martelletti, decimo appunto nell'elenco degli studiosi di questo ambito a livello mondiale e presidente della Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee. Professore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, senta professore, in occasione di questa settimana dedicata all'approfondimento e alla sensibilizzazione sul problema della cefalea è stata organizzata una vera e propria campagna social dal titolo Mettiamoci la faccia. Ci racconta un po'?
Sì, questa è una delle tante iniziative a livello di awareness, cioè di conoscenza della patologia, che sono state messe in campo durante questa settimana. Coloro che hanno dei dubbi, e non sono pochi, possono mandare alla società di riferimento, che è la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, un video e saranno diciamo serviti, tra virgolette, perché questa è la parola esatta, perché chi lavora nel pubblico fa un servizio pubblico, e verrà loro risposto secondo le loro esigenze informazione.
Bene. Senta,
volevo aggiungere.
Sì, aggiunga.
Critica.
No, aggiunga.
È importante essere a conoscenza della malattia, essere a conoscenza delle possibilità di terapia, ma poi spero che dopo si parli anche dell'opportunità del servizio vero, di arrivare a un prodotto finale, al miglioramento dello stato clinico del 15% della popolazione. Tanti sono gli emicranici, 15,4% a livello mondiale.
15,4%, veramente, veramente alto è il dato.
Quindi, più di un partito politico, più della maggioranza dei partiti politici.
Ah, rende l'idea, rende bene l'idea. Senta, noi prima che lei intervenisse abbiamo mandato un contributo audio, abbiamo sentito che è più diffusa fra le donne, è corretto?
Assolutamente sì, le donne coprono purtroppo una classifica importante, perché su 100 pazienti o sofferenti o individui, come dicono gli inglesi, individui con questa patologia, il 75 sono donne, quindi 3 su 4.
Ma si è capito solamente... perché sono più soggette?
Beh, è una questione, da prima una questione di facilitazione di trasmissione genetica, essendo l'emicrania, parliamo solo dell'emicrania, ma le patologie cefalalgiche sono tante, essendo l'emicrania ad incidenza, a prevalenza più femminile, la trasmissione genetica è molto forte, tant'è vero che spesso nella mia pratica clinica negli anni vedo le nonne portare le loro nipoti per essere curate, quindi nonna, madre, figlia, può saltare qualche generazione, ma si ripresenta prevalentemente in ambito femminile, dove ci sono peraltro dei trigger ormonali e trigger, diciamo, la gravidanza, la menopausa, il menarca nelle donne, l'assunzione della pillola, tutte queste situazioni ormonali sono dei facilitatori di attacchi emicranici, ma che agiscono solamente ed esclusivamente in un terreno geneticamente pronto. Quindi
più o meno quando si verifica diciamo una trasmissione genetica, e quindi quando ci viene passata magari dalla nostra mamma o dalla nostra nonna, c'è una particolare età di esordio? Cioè quando potrebbe iniziare a manifestarsi?
In genere l'emicrania si manifesta in tutta la sua completezza nella donna all'inizio della comparsa dei flussi mestruali, nel menarca, perché ci sono anche tante forme, una piccola minoranza di cefalee dell'adolescenza, del bambino, ma hanno contorni più sfumati, contorni diciamo che sembrano simili più alla cefalea tensiva, cioè la cefalea da stress, devono essere seguiti con molta accortezza, senza essere indicati come possibili e futuri malati, altrimenti c'è il rischio che per il fenomeno del coping, cioè dell'emulazione verso il genitore malato, che si possano, diciamo, sviluppare psicopatologie anche.
Senta, Presidente, insomma, c'è stato un lungo iter e poi finalmente nel 2020 la cefalea è stata riconosciuta come malattia invalidante. E in cosa si traduce questo a livello pratico? Cioè, cosa ha significato per i pazienti finalmente il riconoscimento di questa malattia?
Sicuramente è un successo incredibile. Lei pensi che in Europa solamente l'Italia ha avuto la sensibilità politica, c'è stata questa sensibilità politica nel riconoscere la malattia dell'emicrania cronica e tutte le cefalee croniche, non solamente l'emicrania cronica, ma è patologia sociale. Certo è che il riconoscimento è così semplice nel senso non articolato poi in decreti attuativi, per dirla breve, si riconosce una patologia sociale e poi si prendono dei provvedimenti organizzativi.
Guardi, professore, mi pare di aver intuito fra le righe anche prima, quando lei insomma rispondeva ad altro, lei ha detto sì, ok, siamo stati i primi della classe, fra virgolette, l'abbiamo riconosciuta, sì. Ma adesso, quindi però, mi sembra che ci sia un gap fra il riconoscimento e quindi, diciamo, a livello istituzionale e poi la pratica sul campo.
Ma sembra che adesso sia il Ministero della Salute abbia c'è un processo di revisione dell'attuazione pratica di questa legge, che potrebbe sfociare in una cosa importante che noi chiediamo da anni, che è l'inserimento delle cefalee croniche nei livelli essenziali di assistenza. Che nessuno pensi che si tratta di gratuità, di pensioni, di quant'altro, perché altrimenti siamo fuori luogo. Bisogna pensare che se viene intrapresa una strada giusta in questo senso, ci saranno dei percorsi assistenziali dedicati, specifici, e quello che io dico da tempo è che devono essere ampliati non solamente agli esperti di cefalee, ai centri cefalei che sono oberati con liste lunghe d'attesa che vanificano tutto, certo. Ma devono essere ampliati e affidati questi pazienti anche a tutti gli altri specialisti, devono essere autorizzati, perché il ginecologo che vede la donna con l'emicrania mestruale può e deve agire
fare qualcosa, certo,
con i farmaci,
certo.
E così via, l'otorino che vede il paziente.
Insomma, professore, lei dice per una patologia così ampia che coinvolge una porzione così importante di persone, di pazienti, è importante che non ci siano soltanto i centri specifici, specializzati, che ben venga, con ovviamente il personale specializzato, ma bisognerebbe allargare la formazione anche ai medici di altri settori.
Esatto. Se parliamo di 15.5 e 15.4% della popolazione solo di emicrania, poi c'è la cefalea cronica, poi c'è la cefalea
sì, grappolo. Ah, certo.
Parliamo di milioni di persone. Come affrontiamo questo problema?
Ce lo dica. Corsi di formazione,
come specializzati per vincere questa guerra.
Bene, ci piace questo paragone. E quindi quali sono le proposte, Presidente?
Aumentare la formazione istituzionale, non di parte ovviamente, aumentare la formazione istituzionale e accademica di tutti coloro che vogliono spontaneamente aderire a questi processi educativi, parlo di medici, e farlo in maniera completamente gratuita. In modo tale che essi sono pronti a affrontare e a consigliare e a curare i pazienti che si rivolgono da loro nella loro pratica clinica. Ultimi, ma non ultimi affatto, perché sono i primi, devono essere i medici
di base, certo.
Perché loro sono quelli che sono in prima linea e quindi affrontano il fuoco incrociato delle richieste di questi pazienti, che non devono andare delusi.
Martelletti, a livello di terapie, quanti passi avanti si sono fatti negli anni?
Guardi, la ringrazio per questa domanda perché mi permette di dire che oggi lo scenario possibile per i pazienti, per esempio, con emicrania cronica e purtroppo ancora non per i pazienti con cefalea a grappolo, con emicrania cronica e emicrania ad alta frequenza sono pieni di opportunità. E le opportunità,
e sarebbe un peccato
grandi,
sprecarle senza ovviamente i medici istruiti,
adesso,
diciamo.
Con gli anticorpi monoclonali solo per i pazienti eleggibili che hanno avuto dei fallimenti terapeutici, e questo è pure un altro ostacolo. Ma perché dobbiamo far aspettare questi pazienti anni e mesi affinché loro diventino cronici per poi poter iniziare la cura? In altri stati, come in Germania, la cura va iniziata subito ed è ragionevole intercettare chi sta cronicizzando per
certo.
Ridurre il peso sociale, personale e lavorativo. Lei pensi le giornate lavorative, le spese che lo Stato sostiene per gli accessi in pronto soccorso, per le risonanze che non servono perché ne hanno fatte già 18, e per tutte le visite improprie.
Certo, ma poi anche tutto l'effetto psicologico, e dico anche quindi poi tutta a cascata le conseguenze psicologiche che il paziente subisce, ovviamente, no? Rimbalzato di qua e di là.
Sono fortissimi, dal punto di vista della disabilità, e la disabilità non è solamente la parola grande che noi conosciamo e sappiamo apprezzare, è incapacità a svolgere correttamente la propria vita lavorativa, affettiva, sociale, familiare, di relazione. Questa è fortemente compromessa in questi pazienti, non dobbiamo mai dimenticarlo.
Bene, allora professore, noi ci uniamo un po' al suo appello, la pandemia in fondo ce l'ha insegnato, non facciamo arrivare i pazienti solamente nei centri altamente specializzati, ma creiamo più soldati, tra virgolette, sul campo per combattere questa malattia. Allora noi ringraziamo il professor Paolo Martelletti, presidente della Fondazione Italiana per lo Studio delle Cefalee. Grazie e buon lavoro.
Grazie. L'ultima nota che posso e vorrei dire che certo. Non predichiamo solamente le cose, ma le facciamo. Quindi prima si fa e poi si parla. Alla Sapienza, ora a luglio, ci sarà il 13° corso gratuito per medici per diventare esperti di cefalee.
Gratuito, quindi voglio dire, insomma.
Le istituzioni devono provvedere a formare soldati specializzati per combattere le cefalee croniche.
Perfetto.
E noi lo abbiamo fatto prima di fare le interviste, facciamo i fatti.